Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Santo Spirito, perché spenga il rumore delle nostre parole. Faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Amen. Siamo di fronte quest'oggi a questo brano molto più breve di quelli del passato, un brano che fa da ponte dalla fine del terzo capitolo della lettera ai Filippesi e l'inizio del quarto. E come al solito guardiamo a che cosa dice il testo, che dividiamo in due parti. Anzitutto i primi due versetti, 15 e 16, che potremmo intitolare così: verso la perfezione. E poi i versetti 17 fino alla fine del capitolo 3, insieme al primo versetto del capitolo 4, la seconda parte, potremmo intitolare «La perfezione viene, arriva con l'ultimo giorno». Guardiamo anzitutto i primi due versetti. Se ricordiamo i passi della lettera che abbiamo visto precedentemente, ci accorgiamo che è terminato il discorso personale di Paolo, caratterizzato dalla prima persona singolare, io. Mentre troviamo ora il noi comunitario e il voi esortativo. Qui Paolo comincia a dire la nostra comunità, noi siamo una comunità e voi, perché lui sappiamo essere in prigione, e voi avete questo compito. Noi sappiamo che la vita cristiana parte da una chiamata di Dio. Non abbiamo scelto noi di essere credenti, siamo stati chiamati. E il chiamato che ascolta diventa una persona eletta, viene sottoposta alla legge della prova e una volta superata quest'ultima è in grado di accogliere la definitiva chiamata con cui Dio lo invita nella sua casa, lo invita vicino a sé. Questa è la vita. Ma la vita cristiana ha proprio questa caratteristica, che è una vita pellegrinante. Il cristiano è un pellegrino e il suo compito non è facile. Anzi, il compito del cristiano nel mondo è un compito impopolare, in quanto ricorda all'uomo la sua precarietà. È un cammino, ma è un cammino precario. E l'Apostolo riconosce ciò che è necessario in questo cammino. Noi non abbiamo bisogno di rivelazioni, di apparizioni, di estasi, di particolari segni o di gesti. Sembra che l'Apostolo dica: guardate, in questo cammino bisogna anzitutto non indietreggiare, poi non abbandonare l'altezza raggiunta e ancora proseguire il cammino intrapreso. Vuol dire non tornare indietro nel cammino che abbiamo fatto, E magari ci sono dei momenti faticosi della vita, allora ci si ferma, ma non si torna indietro. E quando si recupera forza e coraggio, si prosegue il cammino. E dice così: se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Qui sembra che Paolo voglia scusare qualche cristiano debole. Se in qualche cosa pensate diversamente rispetto a quella che dovrebbe essere la giusta impostazione, Dio vi illuminerà. Anche se non tutti hanno propositi di perfezione, ma hanno buona volontà, il Signore non mancherà di illuminarli strada facendo. Ma questa sottolineatura ci permette di capire che il Signore non ci chiede di essere perfetti, ma di essere gente che cammina. Questi primi due versetti. Poi l'altra parte, un po' più distesa, dal versetto 17 del capitolo 3 al versetto 1 del capitolo 4, dopo le esortazioni che Paolo propone come una regola positiva, lui si offre loro per la imitazione. Si tratta di questa dimensione, della imitatio Pauli, cioè dell'imitazione di Paolo. Noi sappiamo che c'è un classico, un testo classico, che si chiama Imitazione di Cristo. Perché dovremmo imitare Paolo? In che cosa Paolo va imitato? Eppure questa imitatio Pauli è molto ricorrente nelle lettere di Paolo. E forse qualcuno, leggendo con superficialità, si sarà fatto un'idea di Paolo dicendo: mamma mia, ma quanto è superbo, ma chi si crede di essere questo Paolo che dice voi dovete fare come faccio io, voi dovete fare quel che dico io, voi... E invece qui non c'è nessun tipo di superbia, ma l'umile convincimento di offrire dalla prigione alla comunità di Filippi un modello concreto da imitare. Fermo restando che la fonte è sempre e solo Cristo. Allora, questa imitazione Pauli, questa imitatio Pauli, questa imitazione di Paolo che si propone come modello, si estende su due campi. Il primo: Paolo non è modello di se stesso. Paolo non dice voi dovete imitare me perché io sono bravo, no. Dice che lui è modello come intermediario di Cristo. Io mi metto vicino a voi per condurvi al vero modello, che è Cristo. D'altra parte, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, versetto 1, sempre Paolo dice: siate miei imitatori, come io sono imitatore di Cristo. È un po' come se io non sono l'acqua, prendo l'acqua e la porgo a un'altra persona da bere. E poi dico, fate anche voi così. Guardate come faccio io e fate anche voi così. Ma io non sono l'acqua, sono soltanto un intermediario. E poi la seconda sottolineatura: tutti quelli che hanno deciso di accogliere il messaggio di Cristo e l'esempio dell'Apostolo si trovano nella condizione di persone chiamate a loro volta ad essere modello per gli altri. Tu che hai ricevuto l'acqua, per stare ancora a questo esempio che forse ci aiuta, io non sono l'acqua, prendo l'acqua, ti do l'acqua, tu che l'hai ricevuta devi imparare la stessa cosa, vai dove c'è l'acqua, prendi l'acqua e la porti ad un altro. Tutto questo, che a un certo punto nella comunità dovrebbe allargarsi, si chiama edificazione reciproca, che genera sicurezza, edificarsi a vicenda. Paolo poi riprende per un momento il tono polemico, che qualche volta abbiamo visto anche in altre lettere, ma anche in passato su questa lettera, si accende. E perché dice, accanto a un buon esempio c'è anche un cattivo esempio che distrugge. E c'è quella espressione molto forte del versetto 18. Perché molti, dice molti, ve l'ho già detto più volte, e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. Paolo parla di queste persone con le lacrime agli occhi, cioè nel senso che sono per lui motivo di grande sofferenza, e li definisce i nemici della croce di Cristo. Ora, noi saremmo portati a dire, certo, i nemici della croce di Cristo sono quelli che sono fuori da qui, sono quelli che oggi hanno bestemmiato, che non sono andati in chiesa, sono quelli che non credono, sono quelli che hanno fatto delle cose abominevoli. No! I nemici della croce di Cristo sono cristiani che vanno propagando una via di accesso a Cristo diversa dalla via crucis. Ma chi elude la croce va incontro al giudizio, cioè al fallimento. E questi molti hanno una mentalità e un modo di sentire tutto rivolto alle cose terrene. I nemici della croce di Cristo noi li potremmo definire tutti coloro che sono mondani e tutti coloro che di fronte a quell'espressione chi vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua ogni giorno, ecco, questo atteggiamento lo scartano e vivono da cristiani, o meglio, e vivono dicendo di essere cristiani, ma con un atteggiamento terreno e mondano. Paolo poi è abbastanza pesantino descrivendoli. Hanno come Dio il loro ventre e si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. Versetto 19. Paolo quando ci va dentro, eh. Ma la comunità cristiana, i cristiani, sono cittadini del cielo, cioè gente coi piedi per terra, con diremmo i piedi nella polvere della terra, dentro, nella realtà della terra, nelle responsabilità del mondo, nella capacità di prendersi tutte le responsabilità che la fede chiede, ma con gli occhi fissi al cielo, piedi per terra, piedi sporchi nella terra. Chi ama il Caravaggio si sarà accorto che talvolta il Caravaggio mostra proprio questi piedi, talvolta anche in primo piano, proprio sporchi, piedi sporchi, piedi pieni di terra, perché sono dentro nelle cose, dentro nella realtà. Il cristiano è dentro nella realtà, non vive sopra il tetto, dal tetto in su, vive dentro le realtà della storia e la costruisce la storia. Ma gli occhi, lo sguardo, è fisso verso il cielo. Coscienti i cristiani che su questa terra comunque sono stranieri. Anche noi siamo stranieri. Non siamo di questa terra. Nessuno è di questa terra. Tutte le persone di questo mondo sono straniere. Nel frattempo occorre stare saldi nel Signore, anche se le tentazioni e le scosse sono molte. Bellissimo, direi quasi dal tono materno, il versetto ultimo di questo brano, che è il primo del capitolo quarto. Perciò, sentite l'affetto come esce. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, ancora carissimi. La comunità di Filippi, alla quale l'Apostolo Paolo è molto legato da intenso e vivo amore, è il felice coronamento della sua attività e della sua corsa di evangelizzatore, di pastore. Sì, perché per un pastore la gioia più grande, la gioia che dà, direi, completezza alla sua vita, alla sua scelta, alla sua vocazione, al suo ministero, è quello di vedere che la gente in fondo arriva ad amare il Signore. Non c'è gioia più grande, anche per noi preti. La gioia più bella è vedere che la gente arriva ad amare il Signore, che si innamora del Signore, che cammina per il Signore, che non ha altra interesse, non ha altro interesse che per il Signore. Questa è la possibilità di dire mia gioia e mia corona. Fratelli tanto desiderati. E veniamo alla seconda parte, la meditatio. Che cosa potrebbe dire a noi questo testo, dai tratti materni e dai tratti paterni molto forti? Vi propongo questi tre spunti. Primo, noi siamo invitati a rileggere la nostra vita come un cammino. La vita è un cammino che inizia e che finisce, con una meta precisa che va ricordata, perché talvolta noi forse ci dimentichiamo, ma viviamo in questo mondo come se ci dovessimo stare per sempre, ma non è così. E quindi c'è una meta a cui guardare, naturalmente non per spaventarci, ma questa meta dà un significato all'oggi. E con una meta ci sono anche delle tappe, le stagioni della vita, l'età della vita, gli impegni della vita, la vocazione con le sue scadenze, i suoi ricordi, i suoi appuntamenti. Ma noi siamo chiamati ad essere pellegrini, non vagabondi. C'è una bella differenza tra il pellegrino e il vagabondo. Il pellegrino, tutte e due camminano, ma il primo sa dove deve andare, non ci arriverà subito, ci vorrà un po' di tempo, ma sa dove deve andare. Il secondo, appunto, va dove capita, col rischio talvolta di ritrovarsi allo stesso punto. In questo cammino noi non abbiamo bisogno chissà di quali segni particolari. Dice, se mi capitasse un segno, chissà come cambio o chissà come cammino, ma non è vero, tanto noi ci abituiamo a tutto, eh. Mi ha sempre colpito la parabola detta del ricco Epulone, in cui quest'uomo ormai all'inferno dice: vai dall'altra parte e di ai miei fratelli, ma hanno già quello che serve, anche se dovesse apparire Mosè e dire a loro, questi non cambierebbero. In questo cammino si può anche cadere e bisogna accettare talvolta di cadere. Si può anche fermarsi e dobbiamo accettare anche di poterci fermare per recuperare le forze, ma è importante non tornare indietro. È importante non tornare indietro. Bisogna camminare sempre. Magari un giorno fai poco, un giorno fai tanto, un giorno sei lì fermo, un giorno cadi, poi ti rialzi. Ma questa è la vita del pellegrino. E chi non vuole cadere, solitamente, è quello che cade di più o che si stanca. Ecco, chi non vuole cadere, la prima volta che cade, si stanca, torna indietro. Camminare sempre. E mentre si cammina, si contemplano le cose belle che stanno ai bordi della strada. Ma nel frattempo si guarda avanti e si va dritti per non perdere tempo. Si contempla ciò che sta alla mia sinistra, alla mia destra, le cose belle, però nel frattempo uno sa dove deve arrivare e ha bene in mente la meta. Sant'Agostino ha un passaggio molto bello quando dice che queste creature erano così belle che però alla fine ci siamo lasciati attrarre così tanto che abbiamo dimenticato il creatore. Seconda sottolineatura. L'unico che noi dobbiamo imitare è Gesù Cristo. Così si diventa persone libere. Noi non dobbiamo copiare nessuno, perché il giorno in cui noi copiamo qualcuno, come succede? Noi diventiamo una brutta copia. Si chiama così, brutta copia. Casomai, abbiamo bisogno di modelli e amici di Cristo, che sono per esempio i santi, e i santi sono l'esegesi del Vangelo. Ma noi dobbiamo guardare a delle persone, testimoni, anche magari qualche amico nostro, che vive la fede e ci sembra che la viva fino in fondo, o comunque qualche figura spirituale che ci è cara, qualche modello, ma non dobbiamo copiarli, neanche i santi si copiano. Casomai questi ci spronano a vivere la nostra originalità nella santità. Cioè un santo, un amico, una persona ci aiuta ad avere come una santa invidia. Dicendo, ma lui ha fatto un cammino, piacerebbe anche a me farlo. Allora faccio quello che fa lui. No, lui mi sprona ad andare avanti per la mia strada. Lui è un invito a trovare il mio posto e la mia santità. E la santità la si costruisce giorno dopo giorno. Forse qualcuno arriva a dire: che bello, quando ero magari più piccolo, quando ero più giovane e appunto ero più desideroso di diventare santo, poi la vita mi ha portato a fare degli errori. Ma qui sta la santità, non nella passeggiata tranquilla senza pericoli, ma la santità sta talvolta nell'attraversare le fatiche della vita. E noi siamo chiamati poi, come secondo passo, ad essere un modello per gli altri e a dare una buona testimonianza. Lasciar trasparire in noi un raggio della presenza del Signore. Questo è il nostro compito. E infine, i nemici della croce di Cristo. Chi sono i nemici della croce di Cristo? Non nel senso che sono coloro che evitano o riducono la croce di Cristo. I nemici della croce di Cristo sono i nemici di se stessi. Perché senza la croce di Cristo si cammina verso il fallimento, verso un giudizio che non ci riporta nulla. La croce di Cristo è l'immagine che sta davanti a noi mentre camminiamo e ci dà la garanzia di essere sulla strada giusta, perché è la strada di Gesù e non può essere diversa dalla nostra. E dunque tutte le volte che noi togliamo la croce di Cristo, noi rischiamo di essere nemici di noi stessi. Non esiste una strada, adesso dico una parola che forse dà un po' fastidio, cioè non esiste una vita autentica, un pellegrinaggio vero, senza il sacrificio. Perché significa il sacrificio? È l'espressione dell'amore che si dona, della croce di Cristo che si dona. E questa è garanzia che noi siamo sulla strada giusta. Anche Gesù Cristo con la croce è caduto. Anche Gesù Cristo si è rialzato. Anche Gesù Cristo è stato aiutato a rialzarsi. Anche Gesù Cristo è stato aiutato, sollevato nel portare la croce. Vedi il Cireneo. Ecco, concludo dicendo che nonostante tutto noi dobbiamo dire che la vita è qualcosa di bello, perché alla fine la vita è bella quando non è sciupata. Uno potrebbe arrivare a dire al termine della sua vita: io ho avuto tutto quello e ho cercato tutto quello che ho voluto nella mia vita, non mi è mai mancato nulla, ho preso tutto, non ho mai dato nulla. Ma lì si sperimenta il fallimento della vita. Che una vita, diceva Paul Claudel, a che serve se non per essere donata? Per essere, noi diremmo, sacrificata, nel senso del donata agli altri. Ecco, ci aiuti il Signore, adesso che ci mettiamo davanti a Lui, ad essere anche noi nel cammino della vita un po' trasfigurati dal crocifisso.